nostro prossimo ospite, il presidente Adicosp e Fizz, Alfonso Morrone. Alfonso, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti. Ciao Laura, ciao Luca.
Allora, abbiamo presidente una grande opportunità che ci permette, Claudia, prima di andare alle cose più tecniche di casa nostra, cioè di Lega Pro, però di uscire un attimo da questa, dalla parte prettamente sportiva per toccare anche dei temi che sono basilari, no?
Sì, e che riguardano poi fondamentalmente anche la Lega Pro.
Che riguardano anche la Lega Pro, ma riguardano il calcio italiano, perché non possiamo negare che siamo usciti con le ossa non rotte, proprio devastate dall'Europeo. C'è un momento di grande dibattito, c'è stata una scelta anche in attesa da parte del presidente Gravina di anticipare le elezioni, quasi a voler rimettere a posto prima possibile quello che è un quadro dirigenziale, chiunque sarà quello che lo guiderà, per non perdere tempo. Caro Presidente, questo aspetto porterà per esempio anche all'anticipazione dell'elezione della Lega Pro, dovrà essere, parlavo con Matteo Marani, deve essere almeno un mese prima rispetto all'elezione del Presidente della Federazione. Cosa ti aspetti su questo fronte e se c'è un segno di continuità secondo te che può arrivare anche dalla Lega Pro?
Niente, allora innanzitutto prima Claudia ha detto che quest'anno abbiamo già i calendari e quindi, della Serie C, della Serie A, tra poco anche quelle della Serie B. Questo secondo me, io ero un po' controcorrente, perché purtroppo bisogna fare anche un po' di controinformazione. Il problema è che parlare di calcio a livello tecnico bisogna sapere le cose. Purtroppo c'è anche qui una sorta di populismo su contestare cose quando le cose non si sanno. Non voglio fare il professore, ma purtroppo è così. Allora, bisogna dare l'atto alla FGC e alla Lega Pro che mai come quest'anno soltanto una squadra, che poi non ha parlato di stipendi perché aveva i conti a posto, non è scritta al campionato. Questo è un grandissimo successo che bisogna dare atto a Gravina, perché anche con le leggi più stringenti è riuscito a quasi in toto a fare iscrivere squadre nel calcio professionistico, e al presidente Marani, che comunque sia con una politica di immagini, vetrine, ma oltretutto di accesso anche a delle risorse che prima la Serie C non poteva usare, come ormai la grande visibilità di Sky, il title sponsor e altre iniziative che hanno portato un po' di soldi nelle casse della Lega Pro. Questo è un grande successo della FGC e della Lega Pro, questo penso a scanso di equivoci. Poi il presidente Gravina, con un atto di responsabilità, ha anticipato le elezioni, anziché farle entro il 15 di marzo, le ha anticipate, anche perché, visto anche il clima che si è venuto a creare, giustamente lo sport, che deve essere autonomo e autoregolamentato, senza invasioni di campo, ha fatto bene. Quindi saranno le componenti tecniche deputate a scegliere il presidente federale a decidere se percorrere la continuità, che ammesso che il presidente Gravina si candidi, o normalmente interrompe questa governance e andare avanti. Ma l'importante è che è lo sport che decida, non gli altri. Questa è una cosa
importante, però permettimi una cosa.
Prego.
Allora, quello che dici te è ovviamente indiscutibile. Il problema
è
però...
Non è discutibile, sono le leggi.
Ho detto è indiscutibile.
Scusami.
Hai fatto una fotografia che è perfetta. Ora però, tutto oltre a quello che è questo percorso, questa scelta, e trovo anche condivisibile da parte del presidente Gravina di anticipare, che poi può essere una scelta dettata da una valutazione personale, ma comunque entriamo in quella che è una valutazione generale, ha fatto un percorso giusto. Ora però non ci basta più che qualcuno si candidi, ora bisogna che chi si candida abbia un progetto serio, abbia un progetto chiaro, che lo manifesti in maniera chiara, perché la crisi del nostro calcio è talmente evidente che io, che sono sicuramente più vecchio di tutti voi e che faccio della difesa dell'indipendenza dello sport un baluardo che mi ha insegnato e ci ha insegnato Candido Cannavò e tutte le figure professionali che ho incontrato nella mia carriera, oggi ha ancora un valore se questo mondo dimostra di essere in grado di sostenerle, perché siamo arrivati a un passaggio nel quale non basta avere i numeri per essere eletti, bisogna avere un progetto, perché se non c'è un progetto, se c'è una volontà chiara di discontinuità delle idee, di discontinuità di quello che noi stiamo creando, questo non può andare avanti, e questo vale per la nazionale, varie per il calcio giovanile, vale per tutte quelle che sono le componenti di un calcio che ha perso completamente identità e che si è addormentato dentro o confuso dentro guerre interne. Lo dico perché bisogna andare oltre i numeri, Presidente, stavolta.
Perché
i numeri da soli non bastano più, e quindi perché se siamo solo sulla difesa dei propri ruoli, temo, ma te lo dico da orgoglioso allievo di Candido Cannavò, temo che poi la politica avrà l'arma per entrare. Perché se la politica entra o prova a entrare con un progetto per gestire la parte economica dei club, entra perché i club stanno facendo catastrofi e c'è una sensazione in questo paese di impunità su fare catastrofi, per cui non basta più dire oggi noi vogliamo l'autonomia, noi la pretendiamo l'autonomia, ma dobbiamo essere in grado di meritarcela, però. Non basta dire pazienza, se perso cercheremo di vincere la prossima partita nazionale. No, a parte una parentesi del tutto occasionale con l'Italia di Mancini all'Europeo, sono anni che noi abbiamo perso un'identità della nostra nazionale, non c'è più. Qual è l'idea? Qual è il progetto? Qual è la volontà di ricambiare un corso? Allora, qui il problema non è se si ricandiderà Gravina, che si ricandiderà e lui pensa di vincere. Il problema è chi farà il nuovo presidente della federazione, deve presentarsi al paese con un qualcosa di vero, non la solita storia, riduciamo il numero delle squadre, faccio estate, cioè, poi non lo fa mai. Come ma si aiuta la nazionale?
Purtroppo non è colpa di Gravina, perché c'è lo statuto.
Allora sì, ma è questo il progetto, non so se sono riuscito a spiegare quello che voglio dire.
Io ho capito.
Oggi chiunque esso sia il presidente, qui non è prendersi una carica, è prendersi un grande impegno. Con il paese.
Premessa, io non sono l'avvocato difensore del presidente Gravina.
Non è un problema, cioè, l'ho ribadito, nessuno deve fare gli avvocati. Lungi da me questo. Io dico solo che questa elezione, è stato scelto di anticiparla. Già il fatto che è stato scelto ad anticiparla ha creato un'ulteriore spaccatura, perché ognuno gli ha dato un'interpretazione che voleva. Ecco, se la scelta di anticipare nasce dalla volontà di accendere nell'immediato un grande dibattito, un grande confronto, un grande progetto, bene. Se viene fatto per impedire ad una controparte di organizzarsi, non mi piace. Se allora c'era bisogno di più tempo per elaborare un progetto serio, si poteva aspettare primavera, ma comunque al di là di tutto, chi come me e come te e come tutte le persone che hanno il buon senso dello sport vuole difendere l'autonomia del nostro mondo, dello sport, del nostro mondo, ecco, oggi deve andare, ha bisogno di un qualcosa di forte. Ecco, questo.
Guarda, io domani mattina alle 12:15 sono audito dinanzi alla Commissione Settima del Senato, Cultura, Sport. Io anche invito, casomai lo pubblicheremo anche sui nostri social, l'elaborato che sto redigendo e spero di presentare entro stasera al Senato della Repubblica, perché domani, insomma, l'affare assegnato riguarda le prospettive della riforma del calcio italiano. Quindi questo, quello che stiamo dicendo adesso e cosa che sto dicendo adesso, è un piccolo anticipo di quello che poi discuterò domani davanti alla Commissione e davanti ai senatori. E hai detto bene, allora, premessa, ripeto, non devo difendere io Gravina, non devo difendere nessuno, perché anche Gravina comunque sia nella sua funzione ha delle responsabilità, ci mancherebbe altro. Se c'è una debacle, perché non è una debacle soltanto della nazione italiana, è un po' di tutto il movimento calcistico e questi problemi non sono nati ieri, già da diverso tempo. Allora, io quello che voglio dire è che purtroppo dobbiamo cambiare un po' la cultura. Di noi addetti ai lavori, mi ci metto in mezzo anch'io, che non ho, sono una componente.
Nessuno si può chiamare fuori, ma anche i giornalisti, anche l'informazione.
Io sono molto severo. Tu sei, hai citato Candido Cannavò, e io ti conosco da molti anni, quindi siete insomma forse dei pochi dove si parla con cognizione di causa. Il problema, Luca, è che c'è una disinformazione. Si parla, per dire, magari si contesta la FIGC su cose che magari è di competenza della Lega o viceversa. Allora bisogna iniziare a parlare con cognizione di causa. Io voglio fare il presunto. Ora mi ergo a professore. Bisogna parlare quando si sanno le cose, no così tanto per parlare. Allora, e tu hai fatto adesso hai illustrato una situazione molto chiara, incastrata nelle leggi sportive. Perché, ripeto, Davina, giusto o sbagliato, legittimamente ha convocato il 4 novembre un'assemblea elettiva. Io direi un'altra cosa. Si poteva dimettere a pochi, perché il mandato gli scade il 31 di dicembre. Per regolamento, per statuto, sei costretto a fare le elezioni dopo le Olimpiadi. Tant'è, ieri, per dire, il primo assaggio è che Federica Cappelletti è stata riconfermata alla divisione Serie A calcio femminile. E adesso, man mano, tutti quanti andranno a rinnovare le cariche, dalle leghe da tutte le altre componenti.
Non c'è dubbio. No, ma guarda, io ti dico che in questo, vedi, giorni fa...
Volevo finire solo un concetto, se mi permetti. Il discorso è questo. Noi dobbiamo cambiare lo statuto. Forse Gravina, forse l'unica responsabilità che c'ha, a mio parere, è che aveva organizzato e convocata, voleva convocare l'assemblea straordinaria, poi non l'ha fatto. Forse anche perché, la leggo così io, è a ridosso degli europei e comunque sia a ridosso della scadenza del suo mandato. Quindi... perché lo statuto purtroppo mette il veto alle leghe per le riforme. Quindi vogliamo fare la riforma meno società, che secondo me, e lo dico anche domani al Senato, meno società non significa che tutte le società sono sane, perché comunque sia quest'anno 60 squadre, tranne l'Ancona, sono tutte scritte. Quindi diciamo che non è diminuire, forse è creare, io vorrei tornare un po' alla vecchia C2, creare un 2 su 2 livelli e fare una categoria a cuscinetto, perché il passaggio dalla Serie D alla C è un passaggio molto gravoso, penso, molto
come
bravo.
Si vede,
allora,
come si vede,
dobbiamo fare anche l'apprendistato anche per le società che
non
si
c'è
affacciano
dubbio, non c'è dubbio.
Al calcio professionistico. Questo è, allora, voglio dire, è quello il problema, perché parli con la Serie A, noi siamo autonomi come andiamo noi, il calcio è formato dal movimento calcistico che parte dalla base fino a alla società più importante della Serie A. Quindi non si può, secondo me, gridare e pretendere l'autonomia quando la federazione di gioco calcio è di tutti, è dalle scuole calcio,
dai
volontari. Quindi
guarda,
io sono d'accordo. Poi magari sono d'accordo sui pesi, forse conta poco. Questo forse lo posso anche capire. Ma in questo momento dico anche i pesi, dico anche noi dirigenti, perché noi siamo, Luca, 276.000 persone. Secondo te è necessario, è opportuno che anche qualcuno in Consiglio federale rappresenti i dirigenti? Io dico di sì.
Guarda, Presidente, poi voltiamo pagina, ma il tema torna d'attualità. Io ho vinto la mia scommessa perché una settimana fa, di fronte alla bufera, l'Italia, il calcio, bisogna cambiare tutti, ho detto 3-4 giorni, forse 5, ma secondo me non si passa ai 5. Poi tutta l'informazione comincerà a dire chi compra il Milan, che succede a Napoli, che la Juve di Thiago Motta è sparito di colpo, come
Luca,
sempre accade.
Posso fare? Te la faccio io la domanda, allora. Perché il problema della nazionale, perché pochi convocabili, comunque sia, è responsabilità delle leghe. Non è la PGC che può imporre regolamenti sui campioni e via dicendo. Allora, tutti quanti ci stiamo adesso rendendo un po' critici, ma allo stesso tempo responsabili, quindi mandiamo perle di pillole di saggezza. Allora io faccio il tifoso, apro la gazzetta, il Corriere dello Sport e leggo il mercato. L'Inter, Talemi, Zielinski e altre agenzie dall'estero, Douglas Lewis per quanto riguarda la Juventus. Le istituzioni di calcio vanno alla ricerca del calciatore straniero. Qui il problema,
è un dibattito.
Perché noi siamo vice campioni del mondo in under 20, ormai siamo diventati under 22, campione d'Europa in under 17 e under 19. Quindi vuol dire che noi, dal settore giovanile, tiriamo fuori i giocatori. Siamo competitivi. La filiera si interrompe in prima squadra.
Hai già posto una domanda che è. La domanda. Allora, qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di provare a dare una risposta alla domanda, che è la domanda. Cioè, perché noi siamo competitivi nel mondo fino a un certo livello, poi spariamo? Te ne aggiungo un'altra di domanda. Sì. Perché il calcio italiano non ha almeno 20 giocatori importanti che giocano in Premier, Bundesliga, nella Liga Spagnola, nella Ligue 1? Perché non abbiamo giovani che possono crescere così come noi siamo invasi? Perché non invadiamo? Perché non c'è un progetto? No, ma io non cerco risposte in questo momento, no. Io dico però, sono domande che bisogna che mi devo chiedere.
Addirittura Luca, noi
perché
andiamo
io porto
a
le seconde squadre.
Calafiori è un altro discorso. Che va all'Arsenal, ma viva Dio che va all'Arsenal.
Ma certo, ma vivi Dio, ma io ne vorrei 20 di Calafiori. 20 perché maturano
domani mattina, che ne so, Chiesa va al Chelsea,
ma io vorrei anche il ragazzo di 19 anni, perché poi cresce e diventa un giocatore importante. No, faccio questo ragionamento. Perché? Ecco, e sono tante situazioni. Perché non si è immaginato un percorso di protezione dei nostri giovani dopo una certa età? Per me, mio amico Pantaleo Corvino può arrabbiarsi quanto vuole, ma se Lecce vince lo scudetto primavera con tutti stranieri, io non ho motivo di far festa, io come calcio italiano.
No, ma sono d'accordo anche con te. Lei è un amico,
io non posso impedire a nessuno nel calcio di Serie A, perché poi sei anacronistico, di porre dei limiti, ma io devo aiutare i miei giovani che sono oggettivamente più lenti nella crescita rispetto agli slavi, ai sudamericani, agli africani. Gli devo dare a questi ragazzi una via di protezione. Perché non immagino una delle leghe con una vocazione legata al calcio giovanile, ai nostri giovani, con una protezione? Anche le seconde squadre, che per me sono un vantaggio, dovrebbero avere per esempio un limite per me di stranieri, perché lì posso intervenire.
Le seconde squadre fatte così, secondo me, non è un vantaggio, perché abbiamo rimpinguito le casse della Juventus. Il DIS non è italiano. Ling è un italiano.
Vado in un discorso che non è una squadra. Io faccio un discorso di sistema, non entro nella valutazione di una squadra, no? Però io queste domande... Allora, qui non è più una questione di chi fa il presidente. La domanda è, ci sono delle idee? Ci sono dei progetti? E poi io vado a sfidare il Milan, la Juventus e l'Inter nel nome della nazionale, se io ho un progetto serio. Ti chiedo, è normale che la nazionale non abbia un direttore tecnico, un direttore sportivo? Io allenatore Spalletti.
A me sfondi una porta.
Io allenatore Spalletti, con chi mi confronto se ho dei dubbi? Con Gravina? Che titolo ha Gravina? Ma no, Gravina, qualsiasi presidente. Perché non c'è un grande direttore della nazionale che si confronta con l'allenatore, che crea valore, che crea un'identità di continuità di calcio? Cioè, sono domande che alle quali io non ho risposte. Nessuno di noi singolarmente può avere risposte. Ma se non le mettiamo sul tavolo, il problema non è chi fa il presidente. Chiunque fa il presidente è come chiunque fa l'allenatore. Io ho vissuto la devastazione di Sacchi che impazziva e che non riusciva a fare il proprio lavoro, la difficoltà di Conte, l'impossibilità di Spalletti di fare. Chi è allenatore in nazionale ha difficoltà perché è un ruolo diverso. Ci deve essere lavoro. Qui abbiamo a Firenze una casa straordinaria che è Coverciano, siamo convinti che è un motore che va alla velocità che dovrebbe andare. Riusciamo a sfornare nuove figure, nuovi dirigenti? Cioè, sono tutte domande che oggi vanno al di là.
Coverciano l'ha resa importante, anche gli ha portato anche un valore aggiunto il mitico Idola Lodi negli anni 70.
Certo,
altrimenti
è
stato Idola Lodi che l'ha lanciata. Quindi voglio dire,
allora, il problema è che giustissime che noi riaffronteremo sicuramente, però ora abbiamo un paio di minuti prima di salutarti, ma poi ci risentiremo molto presto. Certo. Bianca, portiamolo nel nostro mondo.
Claudia,
sì. No, ora portiamolo nel nostro mondo.
Assolutamente, no. E io qui appunto ritornerei un attimo sul discorso seconde squadre, perché ne abbiamo parlato anche sul discorso seconde squadre. Qui si parla sempre di riforma, non c'è ancora una riforma chiara ed evidente e, come giustamente dicevate, è un progetto che, se effettivamente non mi va a valorizzare il calciatore italiano anche in ottica nazionale, forse risulta un po' debole.
Dico la mia, come sempre. Io non sono d'accordo con le seconde squadre. Non sono d'accordo perché era più giusto, secondo me, e anche più bello che ci fosse la recanatese, perché l'Italia è fatto di campanili. Noi siamo uniti da 170 anni, quindi voglio dire, non siamo come altri paesi uniti già da tanti secoli, c'è il campanilismo. Io credo che un re canatese vi spesaro porti più gente, più passione, più emozioni di un Milan o di che so, Milan il mio nel girone B mi sembra, quindi sì, Milan, sì, sì. Milan vi spesaro Milan. Io perché basta andare a vedere le partite della Juventus negli anni passati under 23 e dell'Atalanta. Allo stadio 10 persone che vanno, sono i genitori. Cioè, voglio dire, noi ricordiamoci sempre una cosa: il calcio è della gente, è dei tifosi. Se tutti i tifosi domani decidessero di non seguire più il calcio, lo spettacolo finisce, cade il sipario. Questo ce lo dobbiamo sempre ricordare. Poi ci sono, perché poi giustamente le compagnie hanno deciso così. Ok, allora adesso vi do un dato dove Matteo Marani. Giustamente.
Presidente, ti chiedo solo una cortesia, che non ti voglio tagliare la parola, ma abbiamo sì. 30 secondi perché poi ci chiudono la trasmissione.
Comunque, in Lega Pro giocano il 90% di calciatori italiani. Non credo grazie alla Juventus o grazie all'Atalanta, anche se l'Atalanta rispetto alla Juve ha più italiani. Ora vediamo il Milan. Quindi questo grande apporto al calcio italiano è scientificamente provato, che nella Juve e nell'Atalanta l'hanno portato. Questo è un dato chiaro che non possiamo dire che certo, è sindacato.
Oggettivo, un dato oggettivo, chiaro. Non di dibattito.
Tutto qua.
Bene, Presidente, è stato un grandissimo piacere, ma ci risentiremo.
Grazie a voi, cara Claudia. Grazie Claudia.